indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
Ciao a tutti e benvenuti alla prima, al primo podcast della nuova stagione di Indica 18-19. Io sono Salvo.
Io sono Matteo.
Questa sera abbiamo con noi Nicola Stradiotto, che ha scritto il suo ultimo libro, Lost Identity.
O meglio, lo ha disegnato.
Lo ha disegnato, scritto. Poi, insomma, ci dirà meglio lui. Anzi, parlacene tu stesso, introducici la tua opera.
Allora, ciao a tutti, io sono Nicola, appunto, e vengo da Asolo. E innanzitutto vi ringrazio per l'ospitalità e per avermi invitato qui in radio. La prima puntata, quindi sono un po' emozionato, devo dire. E
anche noi lo siamo.
Perfetto, quindi siamo già in tre emozionati. E niente, volevo solo introdurre il mio libro che è uscito a giugno, i primi di giugno, per la Leteia Editore di Verona. E si intitola Lost Identity, è semplicemente una raccolta di illustrazioni in bianco e nero. Sono più o meno una settantina, nonsense, siamo sullo stile surrealista. E io vi dico subito, sono un fan di Breton, quindi delle illustrazioni di metà secolo scorso, e di Jodorowsky, sono le due figure principali che artisticamente mi hanno insegnato molto. E ho cominciato a disegnare un paio d'anni fa. Soprattutto d'inverno, perché si sa che d'inverno in TV non fanno mai niente di culturale, si intende, e uno si mette un po' a fare le proprie cose, a disegnare i propri hobby, e niente, è nato questo libro, questa idea di pubblicare un libro, e adesso è distribuito in tutta Italia grazie ad Aleteia. Lo trovate Feltrinelli, Mondadori Store, su Amazon, ed è da poco uscito anche la versione ebook, ecco.
Allora, Lost Identity, questa perdita dell'identità, qual è il concept che c'è dietro, o detto in maniera un po' più semplice, come sei arrivato a decidere di incentrare la tua opera, che penso sia la prima, giusto? Sulla perdita d'identità e su come tu dici anche nell'introduzione sull'alienazione.
Beh, innanzitutto perché poi anche un lettore, se acquisterà il libro, potrà vederlo. È diviso a capitoli. I vari capitoli sono le fasi della nostra vita, per cui io ho tratto ispirazione dalla mia vita, dalla mia esperienza personale. E io sono arrivato a quasi ai 40 ed ho vissuto le mie esperienze di vita che mi hanno formato finora. Ho visto diversi cambiamenti rispetto a 20 anni fa, soprattutto nell'essere ventenni, nel senso che adesso abbiamo meno possibilità di lavoro, più persone hanno accesso all'università. Però in fin dei conti vedo che tantissime persone in realtà non coltivano hobby oppure non hanno interessi, soprattutto in ambito culturale. E c'è questo distacco, secondo me, da parte delle persone, appunto, rispetto a quello che è la realtà. Cioè, ognuno di noi vive con una maschera addosso perché ha paura di essere giudicato. Adesso poi internet e social la fanno da padrona, quindi devi apparire. Devi sempre pubblicare foto, devi sempre sembrare felice e come si dice, nella cresta dell'onda. E magari poi in realtà non è così. Uno ha i propri problemi, non si sente bene, ha bisogno di parlare con qualcuno. Ed ecco, queste maschere che la gente si mette intralciano, sono dei muri, e quindi non si riesce più a interagire tra le persone. Tutte devono scrivere su Facebook le proprie emozioni, twittare, Instagram e via dicendo. Quindi ecco, questa analisi che io ho fatto sulla civiltà contemporanea, il modo di rapportarsi tra le persone, mi ha portato a fare questo tipo di illustrazione e a pubblicare un libro.
Ok, grazie. Infatti questa perdita dell'identità penso si ricolleghi anche al fatto che tu abbia scelto di rappresentare di pagina in pagina dei volti, ognuno caratterizzato da una diversa percezione di sé, e al tempo stesso sembra che non abbiano una propria, cioè non siano nemmeno sicuri di quello che di quel che sono. C'è stata una cosa che forse io ho colto, che ti dicevo anche prima, diciamo fuori dallo spazio dell'intervista. Il tuo la tua opera è divisa in quattro capitoli, e a me sembra che ogni capitolo racconti una storia differente. Ad esempio, il primo, che è trauma, mi sembra che racconti il trauma del doversi svegliare alla mattina, del doversi rapportare con un mondo che delle volte è anche troppo rispetto a quello che si è, alla propria insicurezza, senza andare a tirare in ballo magari discorsi come mi sento depresso, così. Cioè, basta solamente che magari uno passi un periodo un po' brutto e doversi confrontare con persone che teoricamente sono più forti moralmente di te, ti crea una sorta di trauma. Questa suddivisione, diciamo, è basata sulla sul voler narrare delle storie, e se non è così, perché hai scelto questa suddivisione?
Beh, allora, già dal titolo, trauma è una parola molto forte, e credo già il titolo di per sé del primo capitolo spieghi molto di quello che poi uno vedrà nelle pagine dopo. Le immagini di per sé sono collegate l'una all'altra, perché sono correlate tra di loro, però in realtà ognuno poi ha una chiave di lettura diversa. Infatti il bello di far vedere delle immagini rispetto a un testo è che il libro non è ancora scritto, cioè quando prima se ne parlava tra me e te, Matteo, no? Tu vedevi delle cose, interpretavi le immagini, avevi la tua chiave di lettura. Sostanzialmente ogni persona ha la sua chiave di lettura, perché ognuno vive delle esperienze diverse. Ed è questo un po' il bello. Io ho fatto delle mie scelte, e ho la mia chiave di lettura, la mia interpretazione personale per quello che ho vissuto con le mie esperienze, però è bello sentire anche la tua, che così si confronta con la mia. Io di sicuro la mia non te la dirò. Te l'ho accennata prima, però a me interessa più che altro avere un'interazione, e quindi l'interesse mio è di vedere ciò che le altre persone vedono su queste immagini, ecco. Quindi non andrei a descriverle più di tanto, lascio a voi l'interpretazione, poi se volete mi beccate in giro, ne parliamo.
Con piacere. Io in realtà volevo chiederti proprio una domanda, andando un po' più sul, non dico tecnico, per carità, perché non mi compete, però andare un po' più nello specifico. Tu dipingi volti sostanzialmente senza i tipici tratti facciali, quindi occhi, naso, bocca, insomma, e io ci ho visto personalmente una esigenza che tu hai di scavare dentro il nostro volto, andare fin dentro le nostre menti, diciamo così, e cercare di raffigurare le cose andando al di là del dato puramente estetico, e quindi cercando di far capire, o meglio, di andare a vedere sostanzialmente quello che lo sguardo non dice. Tu, non so, come ti senti di rispondere?
Allora, io non ambisco a tanto, nel senso, difficilmente trovo spiegazioni ai miei di problemi, figurati se riesco a capire i tuoi e a interpretarli. Tuoi nel senso non tuoi di Salvatore, ma genericamente. Però una cosa che posso condividere è che bene o male tutti noi, più o meno, adesso dipende, ecco, se uno non ha una patologia o un problema fondamentalmente importante, diciamo, io ho visto i miei problemi, ma si rispecchiano in molti altri, cioè bene o male noi tutti siamo collegati tra di noi, perché ci riconosciamo sul bene e nel male, nel senso che vediamo quando una persona non sta bene e quindi capiamo il suo stato d'animo, perché l'abbiamo vissuto anche noi. Ti faccio un esempio. Tu non puoi andare ad aiutare una persona che si buca se anche tu stesso non hai provato il problema, perché non sapresti come risolverlo. Quindi, non avendo vissuto quel problema, non lo riconosci. Io magari alcune cose le ho vissute, le interpreto e le vedo anche negli altri, perché le ho vissute io stesso, capisci? E qua nasce un'interazione, un bisogno magari di parlare di queste cose, che alla fine vedo che la possibilità non te la dà mai nessuno ti darà una parola di conforto. Anzi, spesso, soprattutto qui in Veneto, si tende a essere chiusi e ad aver paura del diverso e non affrontare le problematiche, diciamo. E questo per me è già un problema, capisci?
Infatti condivido molto. Il Veneto, anche ascoltando, diciamo, la percezione che diciamo, dei ragazzi della mia età, anche anni più avanti, anni più indietro, hanno avuto venendo da fuori Veneto, è che qua, dopo molto tempo, diciamo, che trascorri con le persone, dopo aver condiviso molte cose, dall'altra parte c'è una reale apertura. Allora là arrivi anche a parlare dei problemi, che possono essere problemi leggeri di tutti i giorni, ma anche roba un po' più spessa. Però inizialmente c'è un muro, è un po' tipo la cappa di nebbia che abbiamo qua. Sembra che l'ambiente porti anche le persone a comportarsi in un determinato modo. E questo lo leggo alla mia alla domanda successiva che ti vorrei fare. E allora, leggendo un articolo su Not, che è un sito Not Nero Edizioni, non so se conosci.
No, mi informerò perché mi hai dato un'informazione che mi manca.
Perché diciamo è un sito dove fanno molti articoli che danno una lettura appunto alla società, ai processi che ci sono oggi a livello sociale, in una maniera molto innovativa, non le solite diciamo robe pesanti. E c'era un articolo che parlava di ciò che può un corpo. Vedendo le tue figure ho avuto l'impressione che trasmettono un'energia a livello empatico fisica, come se tutte quante volessero gridare, ok? Allora arrivando alla domanda, dov'è, se c'è, da dov'è che arriva questo bisogno di urlare? In che contesto è nata Lost Identity?
Sì, beh, un po' ho risposto anche prima a questa domanda, cioè nel quotidiano, semplicemente. È bello che tu mi abbia fatto notare che manca di fisicità, cioè dalla testa in giù la persona non è mai descritta. In effetti io mi fermo al viso perché, diciamo, è la punta della piramide e soprattutto gli occhi o comunque anche le rughe che uno può avere in fronte descrivono lo stato d'animo di una persona. Per me il resto è un po' di contorno, cioè è la parte fisica che somatizza tutti i pensieri. Il nucleo del cervello li trasmette al resto del corpo. Una cosa che io ho omesso perché non riuscirò mai, penso, a interpretare, non sono medico, non ho titolo, non ho studiato queste cose, quindi io mi sono fermato, diciamo, in una parte del corpo che, penso un po' a tutti, sia la parte che traspare di più di una persona, ecco, tutto qua. E poi, che dire... Queste immagini sono immagini forti, senz'altro, a volte anche in negativo. Quindi alcune, diciamo, rappresentano la parte positiva di una persona, la parte migliore. Però il 90% sono problematiche negative, perché effettivamente la vita, per quello che noi stiamo vivendo in questo determinato periodo storico, non è che sinceramente dia molte soddisfazioni, ecco. E da qua è nata questo insieme di immagini.
Però ecco, vorrei spezzare un lancio, diciamo, a favore della positività, perché come tutte le canzoni, ricollegandomi anche insomma al nostro parlare di musica dentro Indica, tutte le canzoni negative servono per in un certo senso sfogare. Quindi un libro come il tuo, un'opera come la tua, dopo vorrei parlare anche del rapporto immagini illustrate e parole, comunque serve per diciamo andare oltre. Le vedi, dici cavolo, c'è qualcuno che mi comprende, c'è quella parola di conforto o quell'immagine di conforto, comunque un contenuto che ti dà questa sensazione e ti fa avere un po' più fiducia nel mondo. E appunto, riguardo al prima, quando Salvatore è partito, lui ha detto la tua prima diciamo opera scritta, perché questo l'ho realizzato in questo momento. Le immagini sembra che ti parlino, quindi quelle parole, quindi personalmente le parole di conforto le trovo vedendo, anche perché forse in questi anni qua è l'immagine il centro di tutto, e può esserlo in maniera frivola come il classico meme su Facebook, ma anche un qualcosa di molto più artistico, di spessore come Identity. Smetto di parlare, Salvo, a te.
No, nulla, solo che avete detto tutti delle cose molto interessanti. Io in realtà volevo spezzare una lancia invece a favore del Veneto. Da non Veneto.
Esatto.
Nel senso che, no, alla fine, non è che francamente da altre parti d'Italia vada meglio. Cioè, almeno così, guardando le cose da un punto di vista puramente superficiale, ma basta semplicemente andarsi a fare un giro tra i commenti di Facebook in qualsiasi articolo di giornale al quale tu hai casualmente messo mi piace. Cioè, ovunque vedi, per esempio, sparare a zero contro tutto e tutti, sia esso politica, immigrazione, insomma, tutti tuttologi, insomma, tutti tuttologi e tutti nientologi. E ora, che c'entra con quello di cui stiamo parlando? C'entra, secondo me, perché io ci vedo sinceramente una cosa che cioè non è che tu vai a sostanzialmente vediamo, cerco di spiegarmi in parole povere, ecco. Comunque ormai credo che sia un po' un malcostume di cioè nazionale, sostanzialmente, quello di fingersi esperti di tutto e limitarsi alla superficialità al massimo. Quindi, senza personalizzare eccessivamente, ecco, Veneto o non Veneto, ecco, probabilmente stiamo... cioè, è proprio il fatto che tu, comunque, in generale, non è che vai a raccontare, tra virgolette, i cazzi tuoi a tutti, ecco. Quindi, ecco, tutto qua, ecco. È solo per dire che... cioè, non è che viviamo in un territorio noi adesso particolarmente sfigato dal punto di vista dei rapporti umani, vengo al punto. È solo per dire che è normale che quando ci si trova di fronte a delle persone che ancora non conosci o in un contesto nuovo, c'è sempre quel momento di straniamento, e dopo vengo alla domanda, cioè la prossima domanda, che riguarda proprio questo aspetto qui. Forse tu volevi fare un'altra domanda.
No, se Nicola vuole commentare, non so.
Beh, sostanzialmente hai ragione, Salvatore, è generico, nel senso il problema non è solo Veneto, però la realtà che noi viviamo qui a Padova, ad esempio, è questa. Poi mi piaceva, era molto poetica l'immagine della nebbia che abbiamo noi in Valpadana, che copre tutto, no? E copre anche i problemi alla fine che abbiamo, quindi ci dà anche una mano nel non vederli effettivamente. Poi il rapporto da Veneto non è tanto con la regione o con la terra, tra virgolette, ma è con i genitori. Cioè, noi abbiamo un imprinting interiore che nel nostro DNA c'è, come tu hai il tuo, io il mio da Veneto, perché i miei genitori mi hanno cresciuto con certe tradizioni e per cui ti leghi a questa terra, no? L'esempio era praticamente riferito a questo. Poi sono convinto che la cosa strana è che la Lega sta facendo proseliti anche al sud, quindi cioè io 30 anni fa quando vedevo Bossi
mondi paralleli,
esatto, sì, mi chiedo il come mai, il perché abbia consensi anche al sud, che in realtà non dovrebbe. Poi questi sono discorsi che in Radio Sherwood ci stanno, perché è una radio impegnata politicamente, quindi cioè non stiamo parlando a Radio DJ che insomma tirano fuori di quegli articoli, vabbè. E comunque, come dici tu, è vero, i giovani a Roma, a Napoli, a Palermo, come a Milano, come qua, secondo me si rapportano con gli stessi problemi in tutta Italia, ma non solo, ecco.
Ecco, io vengo anche un po' alla domanda che volevo farti, visto che lui ha già citato l'immagine molto evocativa della nebbia in Valpadana, ecco. In realtà nel tuo libro ci ho trovato anche un che di, diciamo così, romanticismo nel senso tedesco del termine, no? Perché cioè, ci ho trovato sinceramente nelle tue illustrazioni, nelle tue immagini, molto l'aspetto dello spaesamento, no? Cioè lo straniamento. Io l'immagine che ho davanti in questo momento è il quadro di Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, no? E cioè, quindi tu sostanzialmente ti trovi lì spaesato di fronte alla natura, non sai dove guardare e ovunque guardi tu ti senti piccolo piccolo, ti senti, non lo so, come se fossi un po' inutile, come se tutto fosse troppo grande per te. Io sto parlando anche così di getto, in realtà la domanda era anche un po' diversa da come l'avevo prospettata, però, o meglio, da come l'avevo progettata, però chi se ne frega. Rispondimi, come ti viene?
Allora, il succo del discorso è chiaro. Ti ringrazio dell'accostamento, perché hai nominato un artista non indifferente, insomma. E l'essere, non dico paragonati, però accostati a questo livello mi fa piacere. Diciamo che il discorso del questo romanticismo un po' dark, un po' oscuro, la perdizione, la depressione, fa parte di tutto questo, cioè ognuno di noi ha un lato oscuro che coltiva, nel senso non volutamente, ma col passare degli anni e dell'età ti accorgi appunto che stai accumulando dei problemi. Io credo, dal mio punto di vista e mia esperienza mia, che la vita sia risolvere questo tipo di problemi che ti si pongono davanti. Man mano che risolvi questi problemi, cresci. E questa è nient'altro che la mia esperienza che ho riportato su carta, insomma. E spero di aver risposto, ecco, a questa tua domanda, che mi ha fatto anche piacere, perché appunto hai nominato un personaggio di un certo livello.
Ha fatto piacere anche a me, perché hai risposto in realtà ad alcuni dubbi che io stesso ho, quindi grazie.
Allora, veniamo alla parte musicale. Abbiamo chiesto a Nicola, per tutti gli ascoltatori di Indica, di, diciamo, collegare e motivare Lost Identity con tre canzoni. E hai scelto i Fugazzi o Fugassi, non so mai come pronunciarli, Waiting Room, i Madonna con Let It Slide e gli Oscar Du con It's Not Funny Anymore. E la mia domanda è: perché hai scelto questi tre brani, cosa rappresentano e come si collegano al tuo libro?
Allora, sono tre gruppi scusate, che io ho ascoltato fin da quando ero più giovane, insomma. Fugazi, Fugazzi all'italiana, o come volete dirlo, è una diatriba da 25 anni che mi porto dietro anch'io, perché quando mi rapporto con i miei amici e parliamo di musica sono cazziatoni. Cioè, il fatto di come si pronunci il nome di questo gruppo è ancora una diatriba, sì.
Non lo sa nessuno, o tu lo sai e gli altri no?
In realtà io mi sono fatto un'idea, altri si sono fatti penso un'altra d'idea, e non ho mai trovato un punto di incontro su,
okay,
questo. Magari voi mi direte la vostra poi. A parte questo, Waiting Room, già il nome del brano spiega un po' perché si lega al mio libro. Il tempo che scorre e l'attesa sono due delle cose che ritrovate anche nelle mie immagini. Sicuramente quello che noi non possiamo fermare è il tempo, e il tempo porta esperienza, quindi Waiting Room e anche i Madonna con Let It Slide, se vi leggete il testo in internet lo trovate, insomma, potete tradurre, parla, come per i Fugazi o Fugazzi, che come volete dire, parla della stessa cosa, del passare del tempo, dell'attesa. E anche l'attesa è una cosa che trovate nel libro, effettivamente. Passando per gli Oscar Du, che verrebbero per primi in realtà, ma io li ho messo per ultimi, soprattutto perché è un gruppo storico, insomma, degno di nota. Not Funny è un brano che descrive appieno quello che è la gioventù, che non porta a nulla, cioè è la persona che si rende conto che sta perdendo tempo, che sta andando al lavoro, si prostituisce per lavoro, nel senso che prostituisce il suo tempo, che potrebbe impiegare in cose più costruttive per sé, e quindi comincia a non essere più divertente e cominciano i problemi. E anche questo si lega al mio libro e alle immagini, e quindi vi ho proposto questi tre brani che secondo me spiegano un po' il contenuto, ecco, del mio libro.
Infatti c'è appunto, diciamo, prima un'immagine delle tue alla fine a tema Trash Us, e chi appunto comprerà e vedrà il libro e capirà che è molto punk, hardcore. Dicevamo che si potrebbe mettere come copertina di un CD degli Slender, e mi pare che anche abbiano una copertina che riprende un po' quello stile, ma magari è un mio ricordo sbagliato. Io ti dico, leggendo il testo degli Oscar Du, ho avuto come la sensazione che fosse un po' tipo la prospettiva oltre la Lost Identity, perché il testo dice fai quello che ti senti, sii libero. Quindi mi immagino una persona che perde l'identità, però arriva talmente tanto a fondo che a un certo punto dice: cosa ho da perdere? Posso fare quello che voglio, è quella libertà data dalla privazione. La mia domanda sostanzialmente è: sposi questa lettura oppure hai un altro commento oltre a quello che hai già detto?
Io invece volevo dire una cosa, sai, sempre in questa porzione di testo che tu hai citato, io invece ci ho visto, rispetto alle immagini che tu hai illustrato, un po' come il desiderio di risorgere a nuova speranza. Quindi, non so, parlane liberamente.
Allora, senza dubbio, come dite voi, nel senso, avete ragione entrambi, non... la chiave di lettura è quella, nel senso che dentro a questo libro ci sono queste immagini, rappresentano un po' la mia storia, ma anche quella di tanti altri, perché ognuno poi sceglie la propria immagine, la propria chiave di lettura, e magari si rispecchia in quello che io ho disegnato. Allora, già il fatto che uno si ponga il problema e cerchi una risposta vuol dire che sta arrivando alla fine di un percorso e chiude il cerchio. Quindi hai lo step successivo. Cosa fai? Decidi di cambiare sostanzialmente, decidi di risolvere un problema, decidere di passare oltre. Nel caso degli Askardu, uno cambia abitudine, si rifà una nuova vita, cambia lavoro, insomma, quello che è. E quindi entrambi, secondo me, avete nella domanda avete già dato una risposta. Ed è la vostra chiave di lettura, ecco. È questo il bello delle immagini, che non leggendo un testo fatto e finito e compiuto, e anche qui rientra il tempo, cioè un'immagine non ha tempo. Un'immagine può essere letta in 20 maniere diverse, da 20 persone diverse, in 20 anni. È quello che un po' mi ha spinto questa idea fondamentale di fare un libro, perché io ero partito con l'idea di esporgli questi disegni. Poi ho trovato delle difficoltà, perché non è che la gente ti dia spazio, ecco, per esporre i tuoi disegni, i tuoi quadri, le tue foto. E quindi ho proposto a un mio amico, che è Federico Faccioli della Leteia Edizioni di Verona, di pubblicare questo libro, e lui era entusiasta, e in effetti poi è uscita sta cosa che adesso fa da apripista. E quindi vi anticipo già che qua a Padova a breve farò un'esposizione al Buscaglione, che è un locale frequentato, insomma, dalla gente che viene anche qua in radio, da quel che ho capito. E ecco, vi anticipo solo questo, non vi dico nient'altro, se no poi vado oltre.
Ma ci manca.
Ogni cosa a suo tempo.
Guarda, noi saremo contenti anche di venirti a vedere. Quando sarà la mostra?
Ancora non ho una data, però lo vedete spesso, presto, scusate, sui social, perché faremo un po' di pubblicità. Poi c'è il mio amico Manolo che farà DJ set, lui è un grande quando c'è da scegliere dischi.
Bene.
Ed ecco, sarete tutti invitati, molto volentieri.
Grazie. Beh, noi saremo interessati e alla parte artistica e alla parte set, che per adesso ci prende parecchio.
Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo messo rock and roll, psichedelia, Italian occult psichedelia, Mamutones, Orange
Crash.
Quindi
oggi abbiamo la stagione anche un po' stando in tema con...
Sì, infatti è un trade union, come si dice. Quest'anno stiamo spostando un po' verso, diciamo, il funk, un po' più io un po' più funkettore, Salvatore un po' più di dance.
Sì, esatto.
Non Gigi D'Agostino.
No, beh, un tutt'altro, insomma. Poi ne parleremo più diffusamente anche noi nel corso della stagione.
E adesso la domanda più difficile di tutte. No, scherzo. Allora, noi abbiamo parlato del libro, della tua prima opera. Dove la si può comprare? Perché ho visto che l'hai portata e l'hai distribuita tramite pagina Facebook. Invito tutti a seguire, anzi, dai magari i tuoi contatti. Dove si può comprare il libro?
Allora, con un semplice cerca su Google, scrivendo il mio nome, Nicola Stradiotto, a fianco al titolo del libro, Lost Identity, trovate tutta una serie di link che vi porterà, se vorrete, poi all'acquisto. Li abbiamo citati prima: Feltrinelli, Mondadori Store, Amazon, oppure IBS, tutti i siti specializzati, ecco, in vendita di libri e non solo. Anche in formato ebook, appunto, da poche settimane. Io ho cominciato anche a distribuirli nella mia zona, perché ci tenevo, quindi li trovate consultando gratuitamente le biblioteche della mia zona, Bassano, Castelfranco, Montebelluna. Qui a Padova non sono ancora passato, ma magari nulla vieta un domani di lasciare una copia.
Arriverai anche qui, no?
Sì, pian piano arriverò anche qui. E già a giugno al Sherwood Book, al festival, c'erano le mie copie. E quindi, ecco, in tutte le librerie, naturalmente bisognerà ordinarlo, ma nel giro di breve tempo arriverà, e online soprattutto, lo trovate già da mesi nei principali store, ecco.
Ottimo, insomma, abbiamo fatto un quadro, mi pare, complessivo di tutto quanto. Noi, Nicola, penso che ti ringraziamo molto.
Sì, anche da parte mia, insomma, ci hai indotto anche a riflettere.
Sì, perché il bello delle interviste è che servirebbero per ragionare delle volte, però è stato bello perché anche tu ti sei, tra virgolette, prestato molto a cercare di dire qualcosa. Molte volte fai l'intervista e dall'altra parte ti fanno le solite risposte preconfezionate, senza un'identità, rimanendo in tema. E invece questa volta grazie veramente, come prima intervista al top,
sì,
o no?
Assolutamente. Guarda, io ti dico la verità, abbiamo anche un po' a tratti improvvisato, ecco, una cosa che assolutamente non mi aspettavo, quindi come vedi si ingenerano sempre delle riflessioni che ti fanno anche un po' divagare rispetto a quello che tu avevi inizialmente, tra virgolette, pianificato, quindi questo è anche segno che l'intervista, almeno da parte nostra, è stata stimolante, quindi ti ringraziamo.
Beh, io ringrazio voi per avermi ospitato qui questa sera. E soprattutto la prima puntata, che insomma dopo le ferie è sempre uno scoglio da superare, ma se mi dite che è andata bene sono felice. Non, nulla di queste domande erano preparate perché io non le sapevo, quindi volevo anche informare a chi ci ascolterà che appunto è andata così, cioè tutto live, ecco.
Sì.
E quindi grazie e niente, magari ci rivedremo e ci risentiremo ancora più avanti, insomma.
Con piacere.
Allora, Salvo, diciamo che da Indica, da Radio Sherwood, in questo ottobre 2018. Ok, ragazzi, alla prossima puntata,
sì,
di Indica.
Per questa prima puntata è veramente tutto, siamo un po' arrugginiti, credo si veda, e quindi insomma grazie a tutti voi, grazie anche a Nicola Stradiotto per essere stato con noi, e ci rivedremo presto qui su Radio Sherwood.
Ragazzi, alla prossima Indica, nuove
narrazioni sonore.
indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.